cerchiamo di leggere dalla scrittura, poi lasceremo un po' di spazio per valutazioni personali, esperienze. La parola deve chiaramente applicarsi alla nostra vita quotidiana, ricavarne insegnamenti per godere di questa verità che il Signore ci indica. Cercare di capire quindi quanto scritto, come rapportarlo alla nostra realtà di ogni giorno, perché la scrittura, se non possiamo viverla ogni giorno, non ci serve a nulla. Capire come può interferire positivamente sulla nostra realtà di ogni giorno, che luce può darci per intendere quali sono quei comportamenti, quei modi di essere che non ci agevolano il compito, che non ci consentono di vivere più serenamente. Diciamo che la parola dovrebbe portarci a una qualità di vita migliore. Se la scrittura non potesse darci una qualità di vita migliore, non staremmo qui certo oggi a perdere il nostro tempo. Chi vi parla deve naturalmente aver fatto questo tipo di esperienza, avere gioito del fatto di essere nato di nuovo, di aver ricevuto quindi lo Spirito di Gesù e di aver goduto di questa presenza, migliorando sensibilmente la sua qualità di vita. Se questo non fosse successo nella mia realtà, non potrei oggi essere qui per proporvi una realtà inesistente, o molto teorica, poco vivibile, e soltanto un modo per fuoriuscire dalle problematiche quotidiane, chiudendoci in una realtà paradisiaca, virtuale, che ci porta per un momento a sfuggire alla quotidianità. La parola certo non è questa, la parola è concretezza. La parola vuole portare effettivamente dei cambiamenti e portarci a sperimentare la buona, santa e giusta volontà di Dio. Dopodiché potremo testimoniare, avendo provato la buona, giusta e santa volontà di Dio, testimonio, comunico, trasmetto anche ad altri, che c'è un cammino migliore, non facile. Migliore non vuol dire più facile. Noi vorremmo che fosse migliore e più facile. Migliore vuol dire che anche attraverso difficoltà, però, la tua qualità di vita ha un grande giovamento. Leggiamo oggi da Ebrei, capitolo 4. È un passo molto importante che contiene molte verità e che ci obbliga anche a approfondire. Se noi non approfondiamo, difficilmente potremo intendere. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, Ebrei 4, 9. Chi infatti è entrato nel suo riposo, si è riposato anch'egli dalle proprie opere come Dio dalle sue. Diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza degli ebrei nel deserto. La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore, e non vi è alcuna creatura nascosta davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Avendo dunque un gran sommo sacerdote, che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, con le nostre problematiche, con le nostre afflizioni, con le nostre angosce, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Fino qui. Sono tante cose in queste poche righe che abbiamo letto, tante realtà che possono trasformare radicalmente la nostra vita, se venissero comprese e applicate. Il primo passo è comprendere. Se cercherò di darvi una spiegazione. Questo non vuol dire che riuscirò a farvi comprendere. Serve sempre lo Spirito Santo, questa dipendenza dobbiamo ricordarcela sempre. Chi può rivelarmi alla mente la volontà di Dio è soltanto lo Spirito Santo. Non c'è ministro in grado di fare questo. Una volta compresa la verità, la parola, quello che Dio ci indica essere la via per uscire da situazioni non sempre facili, penose che la vita ci propone, sofferenze di ogni tipo. Una volta compreso, dovremo valutare se ci interessa quello che abbiamo compreso. Potrei comprendere e dire, e adesso che ho compreso, a me che mi importa? Non è che uno comprende e obbligatoriamente applica. Uno può capire e dire, vabbè, se le cose stanno così, io faccio tutt'altro. Nella libertà possiamo anche reagire così. Quindi comprendere, decidere e applicare. Applichiamo nella nostra vita. Per poter poi sperimentare qualcosa. Perché se la parola applicata non mi dà nulla, noi stiamo qua a perdere tempo, a ingannare le persone. La parola sembra contraddirsi in continuazione, perché io sto dicendo dobbiamo applicare e qui il Signore mi parla di riposo. Come faccio a riposare e applicare? Quando riposo, come il bambino che mi ha visto prima, stava riposando. Non stava facendo niente, stava solo dormendo, rivitalizzando in fondo il corpo che ha bisogno di riposo per le poche energie di cui dispone. Quindi se devo riposare, come posso anche applicare? Poi dice la contraddizione, diamoci da fare per entrare nel riposo. Ma se devo riposare, perché devo darmi da fare, devo lavorare, agire, fare? Sembra una contraddizione, che per noi umani è una contraddizione. Ma per chi ha sperimentato questo riposo sa che non è una contraddizione. E a capire cosa intende il capire dipende da come Dio ti rivela, quindi noi siamo in un vicolo cieco praticamente. Dobbiamo dipendere per forza da Dio. Non possiamo noi sperare, per quanto intelligenti siamo, di poter afferrare questi concetti. Ci sono troppo lontani, troppo estranei. Se non dipendiamo da Dio, nel senso che ci rendiamo conto che la nostra intelligenza, la nostra capacità, la nostra logica non è in grado di intendere e quindi ci manteniamo con la mente aperta a poter ricevere. Ogni tanto qualcuno, anche nei più giovani, sa che arrivano come dei flash, dove tu improvvisamente hai capito una cosa. Se ti è arrivato un flash che ti ha avvicinato al Signore, alla Scrittura, devi capire che è stata un'ispirazione venuta da lontano, dallo Spirito, non dal tuo cervello, dalla tua capacità intellettiva. dalla tua intelligenza, dalla tua logica, ma è venuto da Dio. Dobbiamo quindi dipendere assolutamente dal Signore. E come si fa a dipendere dal Signore quando in fondo non sento questo bisogno? Perché devo dipendere da uno che non vedo quando penso che la mia vita ha bisogno di scelte ben precise e concrete? Il problema è che noi siamo stati strutturati in modo tale da poter valutare, decidere, agire. Io umano ho una capacità intellettiva più o meno elevata. Quindi io posso agire, posso decidere, posso fare delle valutazioni più o meno condizionate, ma le faccio. E finché le mie valutazioni e le mie decisioni mi fanno pensare che ho ottenuto risultati discreti, continuerò a pensare, valutare e decidere secondo la mia mente umana. Ma se per caso un giorno capissi che per quanti sforzi abbia fatto mi trovo in una specie di vicolo cieco, dove quello che ho raggiunto e ottenuto non è soddisfacente per la mia vita, devo capire che le mie decisioni, valutazioni, le mie azioni non sono servite per portare quel riposo di cui si sta parlando in questo passo della scrittura. Riposo vuol dire pace interiore, serenità. Non vuol dire assenza di problemi, perché qui sbagliamo. Il riposo che Dio offre è un riposo in presenza di problemi, perché li affronti in maniera diversa. Perché hai delle priorità diverse. Perché non ti schiacciano come in altri momenti della tua vita. Perché non li vedi così importanti come possiamo valutarli oggi. Quindi bisogna capire che il nostro modo di intendere la vita non ci ha portato a una pace interiore, serenità, tranquillità, riposo. Infatti cosa dice il Signore? Venite a me. La scrittura non dice venite a me voi che siete tranquilli, sereni, in pace, che avete compreso che ci deve essere un creatore da qualche parte per cui volete venirmi a conoscere, anche solo per curiosità. Voi che siete santi, venite a me, non dice questo il Signore. Dice, venite a me voi che siete aggravati e travagliati, che siete stanchi, non ne potete più, che siete in un vicolo cieco, dove i vostri sforzi non hanno approdato a granché. Sì, avete organizzato molte cose, ho ottenuto molti risultati, ma quello che conta, la pace interiore, quel senso di appagamento, di soddisfazione manca. Cioè, venite a me, voi che siete aggravati e travagliati, che non avete riposo all'anima vostra. Quindi quando abbiamo capito che i nostri sforzi, le nostre decisioni, il nostro agire non ha portato quella pace, quel rilassamento, quel senso di completamento, di soddisfazione di cui ho bisogno assoluto, devo capire che forse il mio modo di intendere la vita è sbagliato. E allora possiamo cercare il riposo che viene dallo Spirito. Il riposo che produce Dio. Il riposo di sabato significa il riposo che produce Dio. Sabato era il giorno del Signore, il riposo del Signore. Quel riposo interiore che ti produce lo Spirito Santo, lo Spirito di Gesù, di cui abbiamo estremamente bisogno. quando ci rendiamo conto che tutti i nostri sforzi, giustamente, non hanno approdato a molto, allora possiamo cercare questa realtà. Cercare questo riposo che il Signore offre, promette. Chi l'ha sperimentato, di cui chi l'ha sperimentato può testimoniare. Il punto è, dice, cosa significa diamoci da fare per entrare in quel riposo? Queste sono parole criptate, come posso dire, è un rebus. Cosa devo fare? Tante volte io dico a chi mi chiede, ma cosa devo fare? Di fare niente. Diamoci da fare, io lo intendo così, percepire un gran bisogno di riposo interiore. Ora posso sentire questo bisogno, posso non sentirlo. Se non lo sento, non lo sento. Non posso inventarmi che ho bisogno di riposo interiore quando non ne ho bisogno. È inutile che vado a sforzarmi per entrare in contatto con Dio quando in fondo non ho bisogno. Uno si dà da fare quando ha questa grande necessità di un riposo che gli manca. Il Signore lo promette, dice, venite a me, voi che siete aggravati e travagliati, prendete il mio giogo e io darò riposo alle anime vostre. Abbiamo detto poco tempo fa che il figliol prodigo, dopo aver speso tutte le sue ricchezze, tornato in sé, cioè rendendosi conto della situazione in cui era, rendendosi conto della sua condizione tribolata, totalmente insoddisfacente, molto degradante nel suo caso, si rese conto che non era quella la vita che lui sperava di poter vivere. Tornato in sé, ci tornerò da mio padre. Cercherò quel riposo che solo Dio può offrirmi in Cristo Gesù. E qui, come dicevo la volta scorsa, ci convertiamo. C'è l'altro episodio della, dice, leggiamo anche questo, che conosciamo a memoria, forse, ma bisogna che il Signore ci riveli tutte le parole che leggiamo per capire, diventare coscienti, prendere una chiara decisione a favore del Signore. E quello famoso della donna dal flusso di sangue. Dice, una gran folla seguiva Gesù, gli si stringeva intorno. Cioè, molti sono assetati, no? Molti sono assetati di una parola nuova, di una parola di salvezza. Il problema è quando poi ci viene chiesto di applicarla tutti i giorni, che il problema diventa più grave. Tutti cerchiamo un salvatore che venga a tirarmi fuori dalle secche in cui vivo. Ma che faccia tutto lui però? Siamo in fondo bambini. Non siamo cresciuti molto in verità. No, non per tutti è così, intendiamoci. Bambini, no? Che sperano sempre che il papà ci pensi lui. Il Una folla gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni e aveva molto sofferto da parte di parecchi medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando, avendo sentito parlare di Gesù, non posso pensare che non avesse mai sentito parlare nemmeno un mese prima, un anno prima, non credo che non avesse sentito parlare prima. Quel giorno, sentendo parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e toccò il suo vestito, perché diceva: se solo tocco le sue vesti sarò guarito. E immediatamente il flusso del suo sangue si stagnò, ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male. Il nostro male non è per forza soltanto fisico. Fisicamente sto benino, non ho grossi problemi. Il male è anche la nostra situazione interiore, di insoddisfazione, di ansia, di sofferenza, di vuoto esistenziale. Sono tante le ragioni per cui uno sta male dentro, pur non mancandogli nulla. Sul piano prettamente materiale ha una qualità di vita scadente, bassa, deprimente, senza grossi stimoli, significato, insoddisfacente. Questa donna però dice che sentì parlare di Gesù, non è che Gesù si affacciò lì quel primo giorno nel teatro della terra di Canaan, era già un po' che si muoveva, insomma, facendo anche miracoli in continuazione. Questa donna sentì parlare di Gesù soltanto quando aveva speso tutti i suoi averi senza alcun giovamento. Cioè, ha provato tutto sul piano prettamente materiale, terreno. Avendo provato tutto, la stessa cosa leggiamo per il figlio prodigo, avendo speso tutto senza più una lira, così come questa donna, avendo speso tutto, non avendo più un soldo non poteva più agganciarsi a nessuno, invocare a nessuno, cercare aiuto da parte di nessuno, perché senza soldi non ti fa niente a nessuno. Quindi prima le ha provate tutte, ha sperimentato ogni cosa, e quando si è resa conto che era un vicolo cieco, sentì parlare di Gesù. E diede un'opportunità al Signore di entrare nella sua vita. Il figlio prodigo, soltanto dopo che era finito a pascolare i porci, e non penso che rimase soltanto un paio d'ore con i porci, si aspettava che qualcuno gli fornisse delle carrube da mangiare, quelle stesse che davano i maiali, quindi era un po' che faceva quel mestiere. Soltanto a un certo punto si rese conto della sua condizione, tornò in sé. Se tornerò da mio padre. Questo aveva speso tutto nei medici. Siamo umani, cerchiamo soluzioni umane. Prima ci viene in mente l'umano, ma è normale, siamo umani, pensiamo alle cose umane. A cosa devo pensare? I metodi umani, le possibilità umane di soddisfazione, di pace, di riposo, di guarigione. Tutto ciò che la mia natura chiede, richiede, vuole, desidera. Quando alla fine hai capito che pur avendo provato ogni cosa, pur avendo provato tutti i medici che questa terra ti propone, per medici intendiamo tutte le prospettive che il mondo ti offre, a livello anche interiore, non solo fisico, di soddisfazione, di pienezza, di appagamento, quando hai capito che il mondo non è in grado di soddisfare i tuoi bisogni, allora forse sentirai parlare di Gesù. E dirai: ah, se tocco soltanto il lembo del suo manto sarò guarito. E quando senti parlare di Gesù, entra la fede in Gesù. Fede che viene dall'alto, la fede è un dono che Dio ci offre. E per poter percepire questo dono, per poter godere di questo dono e applicare questo dono, bisogna aver bisogno, avere una necessità grande, di una pace interiore che ci manca, di un senso di appagamento che ci manca, pur avendo provato tutto. dato fondo a tutte le nostre risorse. Allora forse sentiamo parlare di Gesù, ma non per demerito. Nessuno accusa nessuno. Siamo esseri umani. Non è che perché questa donna aveva speso tutto nei medici, le aveva provate tutte sul piano prettamente umano, Gesù la rifiutò. Non mi risulta che sia così. O giovane figliol prodigo, soltanto quando si trovò a pascolare del porcino, una qualità di vita bassissima, indegna, tornò dal padre, il padre lo rifiutò per questo, non mi risulta. Signore, infatti, cosa dice? Venite a me, voi che siete aggravati e travagliati. Non dice, solo adesso vieni, solo adesso, è tanto che ti aspetto, adesso che stai male, vieni, via. Non dice così. Perché sa che ci serve una motivazione forte per andare da lui. Sa che non lo cerchiamo normalmente, ma è ovvio questo. Il Signore non ci rifiuta. Ma se non ho provato tutto quello che le mie risorse mi offrono, quello che il mondo mi propone, è difficile entrare nel riposo del Signore. Perché c'è qualcosa che ce lo impedisce. La mia prospettiva umana, attraverso ciò che il mondo mi propone, di ottenere quello di cui ho bisogno. E penso che il riposo venga dall'ottenimento delle cose che il mondo offre. È normale che sia così. Ma quando uno le ha provate tutte, o quasi, non è che tutti dobbiamo arrivare all'estremo, c'è chi ci arriva prima. Provato tutto. Ci siamo resi conto che questa realtà terrena promette ma poi non dà, allora forse cercheremo il riposo dello spirito, cioè quel riposo interiore che può offrire soltanto Dio, attraverso Gesù Cristo, suo Figlio, che ci è stato dato nei nostri cuori. Diamoci da fare per entrare in questo riposo, per me significa avere un forte desiderio di ottenere questo riposo, che non lo puoi ottenere con le tue forze, con i tuoi sforzi, con il tuo impegno, con i tuoi soldi, con le tue capacità, ma è un riposo che viene dallo Spirito, viene da Gesù, te lo offre Lui. Di sentire questa necessità, questo bisogno, capire che siamo arrivati al capolinea, che abbiamo provato ogni cosa, ci siamo sforzati, dati da fare, impegnati come è giusto che sia. E allora ci arrendiamo, ci convertiamo e da quel giorno cerchiamo il riposo in Gesù. Crediamo e speriamo che ciò di cui ho bisogno venga da Gesù Cristo, avendo provato prima. È difficile invocare Gesù come meta della nostra vita quando umanamente abbiamo tante prospettive davanti ai nostri occhi. Con questa forza dentro che ti trascina, come fai a fermarla? Come fai? Il Signore lo sa, anch'io lo so. Allora forse è meglio spendere tutto nei medici prima, per capire che da lì non arriva la sostanza vera di quei bisogni. Dopodiché ti converti, Signore, mi rimani solo tu. Non ho altre aspettative. arrivare a questo punto non è poi così semplice e naturale. Però se non si arriva a questo punto non c'è una vera conversione. E non c'è quindi una ricerca del riposo che soltanto il Signore può dare. Non c'è una rinuncia a cercare con le proprie idee, le proprie iniziative, le proprie visioni, qualcosa che possa soddisfare il nostro essere. Si continua a cercare, si continua a fare. Si continua a credere in quello che la mia mente mi propone come soluzione per i miei bisogni. Quando questi bisogni vengono frustrati perché il mondo non è in grado di soddisfarli, allora torniamo in noi e potremo dire: cercherò mio padre, tornerò da lui. Ho bisogno del riposo che può darmi solo lui. E perché cercherò il riposo che Cristo può darmi? Perché dentro non lo vivo, non lo sperimento, non l'ho trovato. Dove quello che immaginavo potesse essere di vera soddisfazione per la mia vita si è rivelato una frustrazione insufficiente. E allora cerchiamo questa realtà che Gesù ci propone. Dopodiché, quando abbiamo sperimentato questo desiderio di vivere il riposo che il Signore ci può dare, perché il mondo non ce l'ha dato, e ci convertiamo, cioè crediamo che sia Gesù la fonte della vita, la fonte della mia pace, la fonte della sapienza, dell'intelligenza. Gesù soltanto l'unico in grado di cambiare e modificare sensibilmente la mia qualità di vita. Dobbiamo poi mantenerci nel riposo dello spirito e aggrapparci alla parola. La parola di Dio infatti è vivente ed efficace. Più affilata di qualunque spada a due tagli, che penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Che non c'è nessuna creatura nascosta davanti a lui. Ma tutte le cose sono nude e scoperte. Sperimentare il riposo per poi vivere nel riposo che il Signore ci offre significa lasciare che la parola del Signore, cioè la presenza di Gesù, illumini la nostra anima. Cercare. Qui sì, bisogna darsi da fare. Cercare la presenza dello Spirito, l'unica cosa che devo fare è questa. Cercare la sua presenza, lasciare che lui mi parli, mi comunichi, mi dica quello che lui intende, quello che ritiene giusto per la mia vita, quello che ritiene possa essere soddisfacente per i miei giorni, quello che ritiene sia sbagliato, che mi porterà verso un cammino di morte. Il Signore capisce i pensieri e le intenzioni del cuore. Sa che cosa ci motiva. Noi non lo sappiamo. Più delle volte non lo sappiamo. Noi siamo noi, abbiamo degli impulsi, accettiamo di farci guidare da quegli impulsi, ma non sappiamo da dove arrivano e cosa vogliono. Andiamo solo d'istinto. Questa cosa che ho già detto tante volte, per me è il vero nostro problema. Vivere d'istinto, non capire. Se non capisco non so neanche dove mi porterà quell'istinto. Dove mi porta? Sarà buono, sarà cattivo, sarà utile, sarà dannoso. Gesù, che grazie alla nuova nascita è venuto a abitare dentro di noi, che poi abbiamo capito essere la fonte della vita perché il mondo ci ha tradito, non ci ha offerto quella pace che speravamo. Adesso questo Gesù, che lasciamo vivere tutti i giorni, deve convincermi se le motivazioni del mio cuore sono giuste o sbagliate. Dobbiamo dipendere dal Signore. Mi converto per dipendere. Finché non mi sono convertito, non dipenderò mai dal Signore. È inutile che siamo qui a alzare le braccia e diciamo, oh, gloria a Dio. Mi converto, capisco che il mondo non ha potuto soddisfare i miei bisogni, vengo al Signore e mi lascio guidare da Gesù. Lui conosce le motivazioni del mio cuore che nemmeno io conosco. Importante è se io voglio sapere. Uno sforzo anche qui. Voglio veramente sapere o preferisco non sapere? Il Signore mi dice che cosa mi sospinge nelle mie azioni quotidiane, cosa cerco, di cosa ho bisogno. Me lo fa capire e facendomelo capire la motivazione che mi sospinge a essere quello che sono, ad agire in un certo modo, mi fa capire pure se è buono o se è cattivo per la mia vita. Ma non mi impone niente. Vuole che siamo noi. Ecco perché si parla di giogo, di croce, dove sono io che accetto la visione che Gesù mi offre e la faccio mia, rinunciando a quell'altra, quella che il Signore mi fa capire essere sbagliata. Se non sono io poiché prendo la croce e giogo, quello che il Signore mi rivela è una rivelazione, ma niente di più. Rimane tale. Rivelazione non vuol dire realtà pratica. Vuol dire che Dio mi fa comprendere se io decido di applicare. Perché se, ecco perché dice prendi il giogo, prendi la croce, decidi di applicare quello che io ti ho rivelato. E lì tocca a noi farlo. Ma prima della conversione, prima di aver capito che non ci rimane altro che Gesù per trovare quella pace interiore, non potremo mai applicare le rivelazioni, ma forse non le avremo neanche, o poche, perché siamo impegnati in tutt'altro. Non prenderemo certo né il gioco né la croce, perché siamo ancora convinti che quello che il mondo ci propone non è poi così male come sembra, e che io ho bisogno di quello che il mondo mi offre. E quindi andiamo su questa strada, com'è normale che sia. Ma se ci convertiamo e riconosciamo che Gesù è l'unica fonte di vita a cui possiamo appellarci, avremo la mente aperta alle sue rivelazioni perché ci faccia capire cosa è utile, cosa è negativo, cosa ci fa del bene, cosa ci fa del male, qual è il comportamento migliore per noi, perché noi poi dopo decidiamo di applicarlo, di farlo nostro, lasciandoci guidare da Lui, lasciando che Lui viva dentro di noi. Dovremo sperimentare praticamente cosa significa che Lui viva dentro di noi. E quando Lui vive, noi sentiamo riposo all'anima nostra, perché Dio, Gesù, è la pace del mondo, cioè è la luce del mondo. Io vi do la mia pace, cioè lui ce l'ha la pace, vi do la mia pace non come il mondo dà. Perché se noi seguiamo ciò che il mondo ci propone, è difficile vivere in pace, molto difficile. Molte ansie, molte frustrazioni, molte speranze andate in fumo. molti inconvenienti, cambiamenti di programma, delusioni. Il mondo queste cose le offre sicuro a tutti. Quindi cercare, accettare Gesù come la fonte del riposo. Gesù quindi è la pace incarnata, la pace che io vi do, non come il mondo dà. Quindi sentire questa presenza che possiamo usufruire nella misura in cui noi applicheremo quello che Lui ci ispira. Lui conosce le intenzioni del cuore. Basta soltanto che tu voglia saperlo, niente di più. Che sembra banale dire basta che tu voglia saperlo. Invece molti di noi, anche a livello inconscio, non vogliono saperlo. Preferiscono non saperlo. Perché se so, dovrei cambiare. E forse in una certa area non sono pronto a cambiare. Non sono disponibile ancora. Ho qualche speranza nel fondo. Dio ci conosce perfettamente. Non c'è nulla di nascosto agli occhi del Signore. È Dio. È ovvio, no? Lui legge fino in fondo nei nostri cuori, sa tutto. Non gli posso nascondere niente. Sono io che nascondo a me stesso quello che sono. Quando Adamo si nascose, io lo trovo subito. Cioè Adamo dove sei? Vedi Dio che lo cerca, chissà dove lo cerca nel giardino, chissà dov'è. Guardiamo quali ossi non c'è, guardiamo da dietro magari. No, capisci? Era nascosto, nascondeva se stesso in verità. Non voleva vedersi per quello che era, si nascondeva da se stesso, da Dio l'impossibile. Anche noi ci nascondiamo da noi stessi, non vogliamo sapere chi siamo. Abbiamo paura di scoprire delle cose che magari ci fanno sentire di poco valore, una nullità, indegni. Ma quando ben ti sei nascosto, Dio ti vede lo stesso. E siccome Dio ti vede e ti scopre, se tu vuoi farti scoprire, ti propone un salvatore, una rigenerazione in Cristo Gesù, se no rimani quello che sei. E non penso che ci convenga rimanere quello che siamo. Dio vede tutto. Sa tutto. Vogliamo noi sapere quello che Dio vede? Non sempre. Abbiamo paura? Che paura posso avere io umano? Che lasciandomi illuminare dal Signore mi faccia capire che un certo mio progetto è negativo, è dannoso per la mia vita. Quindi se mi fa capire che è dannoso per la mia vita, dovrei rinunciarci. Ma io non voglio rinunciarci. Anche se mi dice che è dannoso, perché non ci credo che sia dannoso. Allora Dio ci lascia fare. Dio ci lascia fare, non è che ha convertito, vuol dire che mi rendo conto che nel mondo non è che possa sperare molto, però qualche speranziella ancora ce l'ho. Quindi pur essendo convertito, cercando il Signore, abbiamo ancora delle aree di nostro dominio dove il Signore vuole intervenire. L'importante è essere convertiti, capire l'importanza che il Signore ha per noi, per cui lo cerchiamo, perché capiamo che è importante per noi. Ci sono ancora alcune aree dove vogliamo controllare noi e allora il Signore vuole intervenire. riconosce le motivazioni, sa tutto, sa perché tu vuoi vivere quella situazione, lo sa. Vuole anche spiegarti dove ti porta. Ci sono molte strade che sembrano diritte, ma il cui fine è la morte, dice un proverbio. Vogliamo sapere dove ci porta quella strada o non ci interessa? Ne va della nostra vita, ma Dio mi lascia fare. È paziente, perché dobbiamo rinunciare a certe realtà liberamente, spontaneamente. Dio non ci obbliga a rinunciare a niente. Abbiamo detto addirittura che il padre, di fronte alla richiesta del figlio prodigo di avere l'eredità, gliela diede addirittura. Poteva rifiutarsi, no? Chiaro questo. Gliel'ha data anche l'eredità. Dio lascia fare, l'ha visto andar via, l'ha guardato con amore, ma l'ha visto andar via. Il giovane ricco dice: vendi tutto e dallo ai poveri. Lui se ne andò triste e Gesù lo guardò andar via. Anche noi guardiamo andar via delle persone con cui abbiamo passato anni insieme. Li guardiamo andar via. E guardarli con amore. Non con rabbia perché hanno preferito un altro magari o sono tornati nella vita normale. Guardarli con amore come Gesù, nella speranza che poi capiscano e possano sottomettere al Signore anche quell'area particolare. Gesù ha compassione di noi. Non è venuto per obbligarci a un comportamento, a imporci le sue regole. Se Dio volesse imporci le sue regole, il mondo sarebbe molto diverso da quello che è. Invece noi ci rendiamo conto che Dio non impone proprio niente. A volte ci lamentiamo pure che è assente, è lontano. Non mi pare che stia imponendo niente a nessuno. Il mondo non andrebbe così, altrimenti. Non è venuto a imporci nulla, ma dice la scrittura che abbiamo un sommo sacerdote che simpatizza con noi, ci capisce, ha compassione di noi, perché è stato tentato in ogni cosa come noi. E ci può dire attento, non ci dice no, tu devi fare come dico io. Sono venuto qua, sono il padrone, il signore dell'universo, qui si fa come dico io. Dice, viene e simpatizza, ci capisce, ha compassione di noi, ha misericordia perché sa dove stiamo andando a finire, lui lo sa. E vuol dirci attenzione. Basta, si ferma lì. Dio cosa dice per concludere? Avendo percepito questa realtà del Cristo che ci capisce, ci comprende, ci dice attenzione, poi dice accostiamoci noi con piena fiducia al trono della grazia per ottenere l'opportuno soccorso. Tocca a me andare da Lui. Per avere il soccorso di cui ho bisogno. Ma il Signore prima mi fa notare in maniera amichevole, affettuosa, diciamo così, che quella via forse non è giusta, è sbagliata. E noi ci accosteremo al Signore, non magari al primo avviso. La famosa donna del flusso di sangue prima spese tutto nei medici, dopo sentì parlare del Signore. figlio del prodigo, spese tutto, si divertì come un pazzo, diede sfogo a tutti i suoi bisogni carnali, sensuali, e poi tornò in sé e dice: ma cosa ho ottenuto? Dove sono finito? E dopodiché ascoltò la voce del Signore. Signore ci avvisa, lascia fare, perché è giusto che noi sperimentiamo, dobbiamo capire. Dopodiché decidiamo liberamente, spontaneamente, andiamo noi a cercare il Signore per avere un opportuno soccorso, perché ne abbiamo bisogno. Perché ho capito che è inutile che io mi lasci dominare da certi istinti che posso avere dentro, bisogni carnali, che non approdo a granché. Bisogna arrivare alla conclusione di queste spinte che abbiamo dentro, che a volte ci schiavizzano, ma che devono essere rifiutate da noi attraverso l'esperienza. Quando vengono rifiutate attraverso l'esperienza, perché non ci portano a nulla, ci accostiamo al trono della grazia e andiamo a cercare soccorso, aiuto. Lo cerco io l'aiuto e il soccorso, perché ne ho bisogno. Non è pensabile che noi andiamo a cercare aiuto quando non ne abbiamo bisogno, non è pensabile. Allora Dio lascia fare, ti lascia andare, ti guarda con amore, ti lascia andare. E la speranza che tu trovi la conclusione a questi bisogni che hai nel capire che la via che hai scelto non è quella che possa dare un vero appagamento. E allora, capito questo, andiamo al trono della grazia per cercare l'opportuno soccorso. E quindi questa nostra conversione diventa un fatto naturale, spontaneo, non forzato, non obbligato, ma una necessità, una richiesta. E quando il cuore nostro, sospinto anche dalla rivelazione della nostra condizione che ci offre lo Spirito, il nostro cuore potrà dire: chi mi libererà da questo corpo di morte? Allora potremo dare tutta la nostra vita a Gesù, sperimentare la sua presenza, godere della sua presenza ed entrare nel suo riposo. Amen.